nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il ricordo di Sant'Agostino ci porta a mettere nelle intenzioni di questa Eucaristia tante cose, tante richieste, tante domande. Agli albori della cristianità, per il nostro rapporto, per il rapporto della Chiesa col mondo, di tutto quello che è il rapporto fra natura, grazia, quindi la dottrina della grazia, e quello che è anche il rapporto con la Scrittura e soprattutto attraverso la sua figura, la sua vicenda, anche così il rapporto personale col Signore, così profondo e così coinvolgente in tutta la figura, la storia e la vicenda di Agostino. Chiediamo al Signore, perciò, anche per il nostro tempo, figure come la sua che sappiano davvero guidare la Chiesa nelle vicende della storia, ispirandola ai principi del Vangelo. Il Signore sia con voi. Da Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 6, versetti 30-44. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali, in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comperarsi da mangiare. Ma egli rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: dobbiamo andare a comperare 200 denari di pane e dare loro da mangiare. Ma egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. E sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene, e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Parola del Signore. Ecco, come sappiamo, la moltiplicazione dei pani è un episodio importante per, non solo per i sinottici, anche per Giovanni. Lo troviamo in tutti i 4 Vangeli, e alcuni sinottici anche 2 volte ripetuto, e importante quindi anche per tanti riferimenti veterotestamentari al deserto, alla manna. Non solo al deserto, ma anche ai libri storici, al Pentateuco, ma anche ai libri profetici, Isaia 25, per esempio, il banchetto Tante cose qui vengono, si possono vedere condensate nell'episodio che vede Gesù moltiplicare i pani per le folle nel deserto. Vediamo insieme.
Questo movimento di Gesù verso la solitudine, verso un luogo solitario, richiama quello che troviamo circa alla fine del capitolo primo. Anche lui, Gesù, dopo una giornata di ministero molto intenso all'inizio a Cafarnao, si muove verso la solitudine. E anche lì la stessa scena, lì sono Simone e gli altri lo vanno a cercare, e qua una scena analoga, lui è con i discepoli e la gente li va a cercare. Quindi è un'idea che si trova nel Vangelo, così suggerisce questo movimento della comunità apostolica, quella riunita intorno a Gesù, verso la solitudine, che poi però non è un isolamento, perché c'è un'attrazione. Si può ricordare anche dei testi, mi pare, ti attirerò nel deserto e parlerò al tuo cuore. Cioè l'attrazione, c'è un incontro con Gesù che avviene in città, nei luoghi insomma abitati, e c'è un incontro di Gesù che avviene nella solitudine, e lì si compiono alcuni dei miracoli più grandi, come questo della moltiplicazione dei pani, che ovviamente tutto il quadro rimanda molto al quadro dell'Esodo, e quindi così mi pare significativo anche rispetto alla funzione della comunità cristiana oggi. Per esempio le comunità, ecco, di solitudine, che non sono però di isolamento, intorno alle quali poi le persone si raccolgono per incontrare il Signore.
Anche io aggiungo una cosa, un po' di margine. Abbiamo lasciato al versetto 13 questa attività dei discepoli, dei dodici. Versetto 12: essi partiti proclamavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. E qui appunto vediamo al versetto 30 che gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Quindi c'è stata una grande attività. E allora a me mi colpisce moltissimo questa parola del Signore: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Ecco, mi piace moltissimo questa cosa del Signore, del riposatevi un po', perché mi sembra molto così. Da una parte c'è una grande dolcezza, e dall'altra mi sembra che ci sia così un invito molto profondo a entrare in quel riposo, ecco, veramente con Lui, a entrare in un riposo diverso. E poi appunto c'è questo grande miracolo, ma mi sembrava che un po' questa cornice del, appunto, come diceva Ignazio, del deserto e del riposo, Salmo 94 per esempio, che menziona appunto il riposo, nel quale non entrarono perché si sono ribellati nel deserto, mi sembrava abbastanza suggestivo.
A me ha colpito, un po' è stato già accennato, il fatto che Gesù dica date voi stessi da mangiare, cioè li ha resi capaci di dare loro già da mangiare, ma loro non capiscono come, non sanno come fare. Tocca a Gesù farlo per primo, sfamare tutta questa folla, una folla che non è del tutto anonimo. Ho sentito un giorno in un'omelia, perché è stato letto poche domeniche fa, e diceva una folla che non è più anonima, perché sono divisi in gruppi, proprio per vederli un po' più da vicino, per riconoscerli un po' meglio. E comunque Gesù sfama questa folla, ma mi ha colpito che al versetto 41 e poi anche al versetto 43 parli dei pezzi dei pani e dei pesci, cioè spezza i 5 pani che avevano gli apostoli e i 2 pesci che avevano gli apostoli. Allora, così, forse è una stupidaggine, però mi è venuto da pensare, non ha fatto trovare tanti pani e tanti pesci, ecco un gran miracolo, ma ha preso quei 5 pani e quei 2 pesci e li ha spezzati fino a farli arrivare a tutte le persone, a tutta la gente che c'era. E allora questa cosa, questo rendere i discepoli, gli apostoli così partecipi di quel che lui faceva, mi ha colpita. Ecco.
Questa compassione di Gesù che accoglie gli apostoli che ha mandato perché si riposino un po', è molto bello, insomma, è così che si... Però sembra appunto che non è possibile riposarsi, cioè, perché la folla stringe, e quindi questo è anche un bello insegnamento, cioè come si fa a riposarsi in Gesù se gli altri non sono accolti, se gli altri non conoscono il regno di Dio. Cioè, mi sembra che ci sia quasi una impossibilità, cioè il Signore dice venite in disparte, riposatevi, perché capisce che sono affaticati, però quasi in effetti, di fatto non è loro possibile. Poi io mi ero fermata a questo, erano come pecore senza pastore, che richiama tanti passi, come avevi accennato tu, dell'Antico Testamento. Soprattutto sono ritornata a Numeri, quando Mosè prega a Dio di dare uno successore dopo che lui deve morire, dice: Signore Dio della vita, in ogni essere vivente metta a capo di questa comunità un uomo che li preceda nell'uscire e nel tornare, li faccia uscire, li faccia tornare, perché la comunità del Signore non sia un gregge senza pastore. Il Signore disse a Mosè: prendi Giosuè, eccetera. C'è questa figura del pastore di Israele, si canta nel Salmo 24, insomma, è molto bello, insomma, che appunto il Dio di Israele è il Dio pastore che guida il suo gregge nel deserto e lo conduce ai pascoli ubertosi.
Colpisce il fatto che dopo un miracolo così grande non c'è nessun commento in Marco, no, però ho visto anche in Matteo. Comunque, questo è abituale in Marco, sono 5.000 persone, uomini, senza contare le donne e i bambini, si dirà altrove, e Gesù compie questo miracolo tanto grande. Mangiano, si saziano, si raccolgono gli avanzi dei pani e dei pesci e tutto è chiuso. Non, in altri casi un miracolo del Signore suscita entusiasmo, commenti, divulgazione, qui silenzio. In Marco mi pare abbastanza abituale sottolineare il fatto che Gesù compie i miracoli per gli apostoli, cioè per la fede degli apostoli, i quali stentano sempre a credere fino alla risurrezione. La risurrezione di Marco sottolinea ancora la incredulità, tant'è vero che al testo iniziale, in cui si dice appunto che le donne stesse che devono annunziare non dicono niente per paura, si aggiunge una nuova narrazione della risurrezione, che però non mi risulta sia originaria proprio di Marco, ecco. Quindi questo è singolare, che Marco sottolinei molto la difficoltà del cammino della fede per gli stessi apostoli soprattutto.
Direi che la compassione di Gesù verso questa grande folla che lui vede, questa grande folla che lui vede non è andata da lui per cercare da mangiare, ecco, ma è andata da lui perché sono pecore senza pastore e hanno ricevuto un insegnamento come quello degli scribi che non li nutre, che non li soddisfa, ecco, dice, infatti si era già detto nel Vangelo che era uno che insegnava con autorità, non come gli scribi. Ecco, a me questa cosa fa molto, colpisce molto, perché il miracolo poi della moltiplicazione dei pani e dei pesci è una conseguenza di questo primo miracolo, perché lui li trattiene tutto il giorno, la gran parte del tempo trascorso tra Gesù e la folla è dovuta all'insegnamento. Erano pecore senza pastore e potevano essere nutriti soltanto da questa parola data con autorità. La moltiplicazione dei pani è come il coronamento, ecco, di questo insegnamento che davvero riporta verso Dio tutta questa grande folla.
Volevo sottolineare anch'io questa grande folla, che è un fatto anche dei nostri giorni, e questo vuol dire molto, vuol dire che le grandi folle, non delle persone singole, certo anche quelle vanno in cerca della verità, ma delle grandi folle, le vediamo anche oggi. Per esempio, noi siamo state a Sibari quando è venuto Papa Francesco in Calabria, grandi folle venute da tutte le regioni dei dintorni, anche della Sicilia. E perché si muovono queste grandi folle? Perché cercano la verità, una verità che nessuno può dare se non Dio il solo, Gesù, Dio incarnato, e chi è mandato da Lui. Lo cercano.
Un po' contiene anche, o forse confermato anche da quanto avete detto, c'è la compassione di Gesù è verso i discepoli prima e poi verso le folle. Che anche verso i suoi discepoli erano stanchi, erano andati a predicare, li raccoglie perché li vuole che si riposino un po'. E quindi l'intenzione di Gesù è andare in un luogo a parte, stare lì e passare un po' di tempo con loro. E dice anche il testo, e questo è il particolare che volevo sottolineare, molti erano quelli che andavano e venivano, non avevano neanche il tempo di mangiare, e quindi li voleva un po' anche sfamare, e quindi voleva stare con loro, e dare loro la possibilità di sfamarsi, di mangiare, di fare un banchetto. E appunto, a me sembrava che la compassione che muove Gesù verso i suoi discepoli è la stessa compassione che muove Gesù verso le folle, e li fa partecipare le folle a questo banchetto che aveva preparato per i suoi discepoli, che voleva preparare per i suoi discepoli. I pani, quando dice quanti pani avete, probabilmente anche gli altri evangelisti, ce n'è solo uno, mi pare che sia Giovanni, che dice c'è qui un giovinetto che ha qualche cosa, ma sembra che ne avessero con sé 5 pani, erano sufficienti per loro. E quindi forse è la condivisione di quello che Gesù ha preparato per i suoi discepoli è esteso a tutta la folla. Un banchetto quindi che assume un valore grandissimo, altissimo, anche se pensiamo che appunto qui è in riposo dopo una giornata in cui Gesù ha insegnato, e quindi c'entra anche l'insegnamento, un insegnamento che è un riposo, quello, l'insegnamento di Gesù fatto con autorità e che al termine finisce con il banchetto. Si può richiamare anche per esempio nel deserto l'alleanza del Sinai, non siglata, ma insomma a un certo punto c'è il banchetto anche lì, e qui c'è l'insegnamento di Gesù alle folle con il banchetto, e questo banchetto che assume allora anche un valore escatologico, un significato per tutte le folle. Infatti quel che diceva Agata mi ha fatto pensare, è vero, non c'è nessun commento, almeno qui, poi più avanti si vedrà, o anche in Giovanni per esempio ci sarà tutta la discussione sul pane della vita che seguirà al miracolo, però in Marco è così, forse anche in altri, è più che e Marco sembra essere più che preoccupato a presentare un episodio che serve per la fede, è un segno. Forse il banchetto, questa moltiplicazione dei pani nell'intenzione dell'Evangelista, è più che altro un segno ripetuto una seconda volta, e anche là stupirà, perché troveremo i discepoli di nuovo che fanno la domanda: ma come possiamo sfamarli in un luogo deserto, dopo che avevano fatto già un'esperienza, la prima esperienza della moltiplicazione dei pani? Questo rimane un punto interrogativo, insomma, si può spiegare in tanti modi, però è così, il particolare mi ha fermato è questo, e la partecipazione al banchetto dei discepoli esteso a tutte le folle, nel quale poi i discepoli avranno anche un ruolo, date loro da mangiare, e saranno loro a distribuirli e poi a gruppi, e anche questo sono... Questi sono tutti i significati di una grande comunione che doveva essere portata da questo evento, da questo miracolo, e che ha un significato altissimo.